Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco di scienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa. Bentrovati alla rassegna stampa, iniziamo come di consueto sul Covid, l'andamento del calo dei contagi ma soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva dà adito ad un cauto ottimismo fondamentale ribadito da tutti, la vaccinazione che deve essere completata per i più giovani e parte degli over cinquantenni incomprensibilmente ostinati anche di fronte, e dispiace dirlo, alla morte. Da venerdì 4 febbraio è iniziata in Italia la distribuzione alle regioni e alle province autonome dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer rivolta agli adulti non ospedalizzati che hanno un rischio elevato di sviluppare forme gravi di malattia. Paxlovid, ricorda AIFA, nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell'88% il rischio di ospedalizzazione e morte se preso entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Il trattamento con Paxlovid, ha stabilito il Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA, deve iniziare il prima possibile dunque, dopo la diagnosi di Covid e entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. A prescriverlo potranno essere i medici di base, le USCAT, il 118 o il pronto soccorso, e spetterà poi al paziente andarlo a ritirare alla farmacia ospedaliera per poi proseguire la cura a casa. Cambiamo argomento, andiamo allo spazio. Cosmos SkyMed ce l'ha fatta. Dopo diversi rinvii dovuti anche al maltempo, la notte del 1 febbraio è stato lanciato con successo il secondo satellite della costellazione italiana Cosmos SkyMed di seconda generazione, promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Difesa. Il decollo è avvenuto nella notte del 1 febbraio alle ore 0:11 italiane dalla base di Cape Canaveral Air Force Station a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Su questo programma spaziale abbiamo dedicato l'approfondimento nella puntata del 24 gennaio che potete trovare in podcast sul sito di Radio Immagina. Cambiamo totalmente argomento, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO e l'Università di Pisa hanno lanciato una piattaforma online aperta a tutti per analizzare i segnali cosmici rivelati dall'interferometro di onde gravitazionali Virgo di Cascina in provincia di Pisa. Il portale e l'app con cui i cittadini di tutte le età potranno dare un importante contributo nell'analisi dei dati di Virgo e consentiranno a tutti di partecipare a una delle ricerche di frontiera più affascinanti e appassionanti del momento, un'iniziativa di scienza partecipata sviluppata nell'ambito del progetto europeo Rainforce, che è interamente accessibile anche in italiano, e per chi aderisce entro il 21 febbraio c'è la possibilità di partecipare a un corso di formazione che si terrà a luglio ad Atene. Torniamo sul tema del nucleare affrontato qualche puntata fa nell'ambito del dibattito sulla decarbonizzazione, citando un articolo apparso sul The Atlantic a firma di Robinson Meyer e riportato dalla rivista Internazionale. Negli ultimi mesi il nucleare, si legge, è diventato una parte irrinunciabile della strategia di decarbonizzazione, sia tra i conservatori sia tra i progressisti. Il nucleare rientra nei piani per ridurre le emissioni presentati da Stati Uniti, Regno Unito e Cina e sembra destinato a giocare un ruolo ancora più importante nei paesi più poveri che vogliono continuare a puntare sull'industria pesante. Una serie di scommesse fatte nell'ultimo decennio sta dando i suoi frutti. Il nucleare forse non è amato, ma almeno si è guadagnato un po' di affetto. In effetti l'amministrazione Biden ha trasformato le molte start-up che si occupano di nucleare avanzato negli Stati Uniti con i loro reattori più piccoli e si spera più sicuri in un'arma della sua diplomazia climatica. alla COP25, Stati Uniti e Romania hanno annunciato un accordo in base al quale la startup statunitense NuScale installerà 5 dei suoi reattori che possono essere prodotti in fabbrica al posto di centrali a carbone dismesse in Romania. In questo modo aiuterà il paese europeo, dove circa un settimo dell'elettricità proviene dal carbone, a eliminare gradualmente le sue centrali a carbone entro il 2032. Secondo Third Way, centro studi di orientamento centrista degli Stati Uniti, i reattori elimineranno 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Siamo molto ottimisti su questi reattori nucleari avanzati, ha dichiarato Jennifer Granholm, segretaria all'energia degli Stati Uniti. Abbiamo investito molti soldi nella ricerca e nello sviluppo di questi impianti. Chiudiamo questa rassegna stampa leggendo un brano dell'articolo di Marco Castellucci sull'inchiesta dedicato alla Space Economy. Non è fantascienza, è già cronaca, si chiama Space Economy. I numeri dimostrano che credere in questa nuova frontiera oggi è un po' come essere appassionati di volo all'inizio del Novecento. Secondo l'OCSE sarà uno dei più efficaci motori di crescita economica di un futuro che è il nostro presente. Più prosaicamente, stima Morgan Stanley, il settore varrà più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2040. È la soglia, anche psicologica, del triliardo di dollari. Nel 2016 il settore pesava 350 miliardi. L'Italia può e deve giocare una parte nella nuova corsa allo spazio. Il settore privato è stato finora il più mediatizzato. Tra i primi successi del turismo spaziale dei multimiliardari Richard Branson e Jeff Bezos e la SpaceX di Elon Musk, che nel 2022 punta a riscrivere un primato, con in media un lancio alla settimana. Privato è stato anche il record di investimenti nel 2021, 14,5 miliardi di dollari, il doppio rispetto al 2020. Ma tra i protagonisti ritroveremo presto i governi nazionali, anche per ragioni strategiche. Cina e Russia stanno per firmare un patto di cooperazione quinquennale che prevede la costruzione di una stazione internazionale sulla Luna entro il 2035. Questo malgrado gli annunci ad alto tasso di ecumenismo scientifico, in aperta competizione col programma americano ed europeo Artemis. Non si può chiedere troppo a superpotenze che non vanno d'accordo nemmeno sul pianeta Terra. Ufficialmente un trattato del 1979 ha dichiarato il satellite neutrale e patrimonio comune dell'umanità. Anche per questo arrivare primi è importante. Gli scenari di un nuovo colonialismo, almeno per lo sfruttamento minerario, non sono così remoti. Quelle sulla Luna sono le prove generali. La Space Economy non si esaurisce ai suoi aspetti più familiari, perché mitizzati dal cinema o dalla fantascienza. Sempre Morgan Stanley ha elencato 10 driver principali. Uno è tornare sulla Luna, poi ci sono il lancio e la rete internet dei satelliti, l'esplorazione dello spazio profondo, l'osservazione terrestre che consente di monitorare clima e maree, l'estrazione mineraria degli asteroidi, la mappatura in prospettiva lo smaltimento dei detriti. C'è il turismo spaziale, certo, ma non si può prescindere dalla ricerca e dallo sviluppo industriale per fabbricare tutta la componentistica. Il budget pluriennale della Commissione europea per il programma spaziale salirà fino a 14,88 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, un aumento che è stato costante nel tempo rispetto agli 11 miliardi del 2014-2020 e i 5 miliardi del 2007-2013. L'Europa è una potenza spaziale, ha detto alla 14ª Space Conference europea di gennaio il commissario al mercato interno, il francese Thierry Breton. Ha la necessaria esperienza, la capacità industriale, start-up e asset che contano su scala globale, ma non possiamo sederci sugli allori. Il 2022 sarà un anno importante per lo spazio. E con la rassegna stampa è tutto. Arrivederci alla prossima settimana.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologia.
Ed eccoci all'approfondimento di oggi. Con un comunicato, il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ha invitato i parlamentari a seguire la scienza e non la pseudoscienza. Va infatti in aula alla Camera l'8 febbraio la proposta di legge sull'agricoltura biodinamica, è già approvata in Senato. Secondo il CICAP, l'agricoltura biodinamica è una disciplina basata su principi magici ed esoterici e non offre vantaggi scientificamente dimostrati. E già in un'audizione al Parlamento nel 2019, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR ebbe fortemente a criticare l'inserimento della biodinamica nel progetto di legge dedicato al biologico, definendola una pratica esoterica, concetto espresso anche dal Nobel Giorgio Parisi, dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e da molti organismi scientifici legati o meno al settore agroalimentare. Ne parliamo con Silvano Fuso, divulgatore scientifico e saggista italiano, docente di chimica e socio effettivo del CICAP. Ben trovato, professore. Allora, professore, ci spiega esattamente che cos'è la biodinamica? Questo modello di coltivazione agricola teorizzata da Rudolf Steiner, il fondatore dell'antroposofia, la controversa dottrina di derivazione teosofica, come leggiamo su Wikipedia.
Nel 1928 tenne una serie di conferenze senza avere assolutamente una preparazione in campo agronomico e codificò delle regole che ancora oggi vengono adottate appunto dagli agricoltori biodinamici. Ora, alcune di queste regole hanno valore, ragionevolezza. Viene suggerita la rotazione tra le colture, cioè, sa che ci sono colture che arricchiscono il terreno mentre altre lo impoveriscono, per cui la rotazione ha una sua ragione di essere. A fianco però a queste regole, diciamo, dettate dal buon senso, ce ne sono altre che confluiscono ampiamente nella magia, nell'esoterismo, se vogliamo, nella stregoneria. Ad esempio, vengono suggerite le preparazioni di alcuni preparati che vengono indicati con dei numeri. Ad esempio, c'è il preparato 500, che forse è il più famoso, che viene chiamato anche corno letame. Steiner suggerisce di prendere del letame bovino, di introdurlo all'interno di corni di vacca, e qui viene specificato che la vacca deve aver figliato almeno una volta nella propria vita, altrimenti i risultati non si vengono. Ripeto, questi corni devono essere superati in luoghi che vengono, bisogna tenere conto dei periodi, della posizione degli astri, i corni vengono dissoperati, si recupera il letame che viene diluito con una grossa quantità di acqua, viene sottoposto questa soluzione a un processo di dinamizzazione, cioè un mescolamento che deve durare un tempo particolare. Dopodiché, con questa soluzione estremamente diluita che contiene veramente tracce infinitesimali del letame, viene curato il terreno. Se si fanno alcuni calcoli, si può dedurre che la quantità di letame che viene aspersa su un metro quadro di terreno varia agli 8 e i 25 mg, quindi trascurabili per effetto sul miglioramento della fertilità del terreno.
Ecco, ma in effetti sono pratiche, diciamo, ipotizzate nel 1920, insomma, negli anni 20. Cioè, com'è possibile che a distanza di più di un secolo praticamente si possa ancora dar credito diciamo, a questo tipo di attività legato all'agricoltura?
Che ci sia gente che dia ancora credito a queste pratiche. Probabilmente molta gente che approccia, diciamo, l'agricoltura biodinamica non sa fino in fondo che cosa sia, perché effettivamente il prefisso bio ormai è diventato di moda, sembra di conferire un'aura di ecologismo, di rispetto della natura e quant'altro. Non c'è assolutamente nulla di innovativo nella biodinamica. Si tratta di principi arcaici totalmente superati dalle nostre conoscenze.
Ecco, appunto, molto sembra essere, diciamo, la moda, no? L'idea che tutto quello che ha davanti bio significa essere qualità o comunque sano. Ma quanto è vero questo?
Gente ritiene, no, che al di là delle obiezioni teoriche che si possono fare alla biodinamica, i prodotti ottenuti attraverso queste procedure siano migliori degli altri. E in realtà questo non è stato assolutamente dimostrato, cioè in letteratura scientifica ci sono parecchi lavori che procedono proprio ad una comparazione tra prodotti dell'agricoltura biodinamica e prodotti dell'agricoltura tradizionali, prendendo in considerazione diversi parametri, non so, il contenuto in nutrienti, la quantità, non so, vitaminica, l'assenza di tracce di pesticidi e quant'altro. Ora, tutti questi studi hanno dimostrato che praticamente non c'è nessuna differenza tra i prodotti dell'agricoltura biodinamica e i prodotti dell'agricoltura tradizionale, o meglio, una differenza c'è ed è il prezzo, cioè il consumatore spende un sacco di soldi in più per acquistare questi prodotti biodinamici senza averne però alcun beneficio dal punto di vista della qualità del prodotto. E anche per quanto riguarda l'impatto ambientale, sia l'agricoltura biodinamica sia l'agricoltura biologica hanno delle rese molto più basse rispetto all'agricoltura tradizionale, per cui se si vuole garantire un certo livello quantitativo di produzione, inevitabilmente bisogna aumentare le superfici coltivate e questo ovviamente significa un forte impatto sull'ambiente, perché ad esempio aumentando le superfici coltivabili si va inevitabilmente verso deforestazioni e quindi a danno della biodiversità e quant'altro.
Ecco, ma voi che siete del CICAP, che quindi vi occupate sostanzialmente di fare il fact-checking, no? Delle notizie scientifiche, e lo abbiamo visto anche in questi periodi di vaccinazione, quante cose sono state dette, ma è un bisogno umano quello di credere alle sciocchezze? Perdonatemi il termine, insomma.
Non so quanto sia effettivamente un bisogno, molta gente ritiene di sì. Io ritengo che molto spesso la gente creda a determinate cose semplicemente per disinformazione, perché appunto come dicevamo anche sulla biodinamica, molta gente non sa fino in fondo che cosa sia la biodinamica, per cui è estremamente importante fornire informazioni corrette in modo che poi la gente possa in maniera responsabile scegliere di conseguenza. Per questo motivo noi come CICAP ci teniamo moltissimo proprio all'informazione.
Ecco, ma andiamo al punto allora. Questo termine biodinamica, come dire, sta nell'ambito di una legge che va in discussione alla Camera per essere approvata, peraltro in maniera definitiva, se non avrà modifiche. E non crede che sia un po' un paradosso che il Parlamento non sia adeguatamente informato, visto che poi legifera?
E questo è un tema cruciale. Infatti, purtroppo questo disegno di legge è già stato approvato al Senato il 20 maggio scorso come l'unico voto contrario della senatrice a vita Elena Cattaneo, la quale, ricordo, è una illustre scienziata, oltre ad essere senatrice a vita. Purtroppo tutti gli altri senatori hanno votato a favore di questo decreto. Questo decreto tratta in generale dell'agricoltura biologica. Però a un certo punto si fa esplicito riferimento anche all'agricoltura biodinamica. Ora, che una legge dello Stato contenga, no, questa espressione agricoltura biodinamica, che fa riferimento a pratiche, come abbiamo detto, magiche, stregonesche, esoteriche, sarebbe estremamente grave e creerebbe anche un precedente estremamente preoccupante, perché praticamente si aprirebbero le porte ad altre discipline pseudoscientifiche prive di qualsiasi fondamento e quindi ci potrebbe essere sicuramente un effetto, diciamo, un effetto domino, un effetto a cascata. Oltretutto, sempre sulla base di questo disegno di legge, il rappresentante dell'agricoltura biodinamica avrebbe diritto a sedere nel tavolo tecnico ministeriale, che è l'organo che poi decide anche gli eventuali finanziamenti ai vari settori dell'agricoltura. E questo sarebbe oltremodo grave, perché un rappresentante appunto di una disciplina priva di qualsiasi fondamento razionale potrebbe avere un'influenza in decisioni che riguardano anche proprio la gestione del denaro pubblico. Quindi noi ci auguriamo tutti quanti che nella discussione alla Camera, che inizierà domani mattina, prevalga il buon senso. Oltre al CICAP, come lei sicuramente sa, c'è stata la mobilitazione di molte altre associazioni scientifiche di altissimo livello, per esempio l'Accademia Nazionale dei Lincei, proprio perché la comunità scientifica si sta rendendo conto di quanto sia pericoloso introdurre nell'ordinamento dello Stato, quindi nelle leggi dello Stato, una via di accesso alle scienze.
Per chiudere, lei un'intervista su Micromega proprio alla senatrice Cattaneo, e in questa intervista la senatrice risponde che sarebbe stato meglio discutere di agricoltura nel complesso piuttosto che di un pezzo dell'agricoltura stessa, che poi finisce per essere solo un mercato di nicchia.
E questo assolutamente, ci sarebbero molte cose da dire anche sull'agricoltura biologica, la quale in sintesi non presenta vantaggi, neppure lei, rispetto all'agricoltura tradizionale. In pratica non ha molto senso non parlare di vari tipi di agricoltura, cioè esiste un'agricoltura razionale basata su solide evidenze scientifiche che produce risultati buoni sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti, la resa, la sostenibilità e quant'altro. Quindi uno Stato saggio dovrebbe concentrare le sue energie su questo tipo di agricoltura razionale, non sulle varie derive più o meno pseudoscientifiche che si possono avere.
Bene, grazie professore, è stato veramente molto interessante e utile, almeno ci auguriamo, e sicuramente per me, perché già ero diffidente, ho avuto conferma della mia diffidenza, e avremo credo occasione di tornare su questi argomenti in una delle prossime puntate. Intanto la ringrazio moltissimo e le auguro un buon proseguimento di giornata.
Radio Immagina.
E siamo alla rubrica Accadde questa settimana. Il 4 febbraio 1857 Hermann Schoffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava in Neanderthal vicino Düsseldorf, appartenente ad un uomo arcaico, quello che oggi viene chiamato l'uomo di Neanderthal, ominide strettamente affine all'Homo sapiens, che visse nel periodo paleolitico medio, compreso tra i 200.000 e i 40.000 anni fa. Lo stesso giorno, ma nel 1906, nasceva Clyde William Tombaugh, astronomo statunitense conosciuto soprattutto per la scoperta di Plutone nel 1930. Plutone, che venne considerato il nono pianeta del Sistema Solare, nel 2006 fu riclassificato come pianeta nano. Il 3 febbraio 1851, Léon Foucault riuscì a dare dimostrazione diretta della rotazione della Terra intorno al proprio asse, con un esperimento tanto semplice quanto geniale. Egli sfruttò il principio di inerzia in maniera originale, facendo oscillare un pendolo con una massa rilevante e di notevole lunghezza all'interno del Pantheon di Parigi. Per rispettare le leggi di inerzia, il piano di oscillazione deve rimanere inalterato, ma a causa della rotazione terrestre, i parigini videro il pendolo che lentamente cambiava direzione. Fu per questa dimostrazione e per l'invenzione del giroscopio che ne derivò che nel 1855 ricevette la medaglia Copley Royal Society di Londra. Nello stesso anno divenne assistente in fisica dell'Osservatorio Imperiale di Parigi. Il 3 febbraio del 1995 la navetta della NASA Discovery si agganciò alla stazione spaziale russa Mir, pilotata per la prima volta nella storia da da una donna, Eileen Collins. Il 5 febbraio del 1971 l'Apollo 14 fu l'ottava missione del programma Apollo con equipaggio, la terza missione ad allunare sulla superficie, la prima ad allunare sugli altopiani lunari. A bordo gli astronauti Alan Shepard, Stuart Rusa, Edgar Mitchell. Il 6 febbraio, durante la stessa missione, Alan Shepard lascia alla storia una delle immagini più iconiche della conquista della Luna, lui stesso mentre gioca a golf.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo.
Ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!